Buonasera amiche, buonasera amici di The Next Chapter, il podcast che vi sta per spiegare minuto per minuto, passo dopo passo, l'ultimo DPCM. Io sono Michele Pelacci, direttore vicario di questa banda di cani randagi, che oggi è letteralmente dimezzata. Oltre a me ci sono solo Alessandro e Leonardo, tutti gli altri hanno problemi vari, tra cui esplosioni alla Stanley, bet, computer fuori uso, fusi, cose strane.
E questo podcast sta ufficialmente cadendo a pezzi.
Esatto. Diciamo, l'ufficialità era un po' che c'era, ma la cosa formale è sicuramente arrivata questa sera. Insani problemi tecnici per i nostri redattori. Buonasera, compagno Alessandro Zullo. Ma quindi questo appartamento a Milano che devi prendere?
Oh, guarda, è morto anche Zullo.
Leo, andiamo avanti solo io e te, perfetto. Ti sei ripreso dall'insano acquazzone che hai preso mentre eri in bici oggi?
No, lascia fare, stamattina alle 8:30 per tornare a casa. Una cosa paurosa, ero bagnato dopo 12 secondi che ero salito sulla bicicletta.
Ora, Leonardo che prende l'acqua al Giro d'Italia, è stato dimezzato una tappa per l'acqua.
Mi sentite? Freddo.
Sì, Alex.
Ora ti sentiamo.
Avevo il microfono chiuso. Non cominciamo bene questa puntata.
Ah, mi stai dicendo che con il microfono spento non si sente la voce.
Buonasera, qual era la domanda?
Niente, ti chiedevo l'appartamento a Milano.
Ah, sì, l'appartamento mi hanno mandato la bozza di contratto quest'oggi, lasciamo perdere. Sì. Comunque sì, da venerdì sarò ufficialmente un milanese, insomma.
Perché questo devono saperlo i nostri ascoltatori, che il tanto difensore del proletariato Zullo oggi ha preso una casa da per sé stesso e basta all'Arco della Pace a Milano.
Bella zona,
non confermo, no. Molto bella.
Grazie al cazzo.
Non possiamo fare la domanda tecnologica a Nicola Scarpelli, perché Nicola Scarpelli non c'è. Continuate a mandarle comunque, sapete che mettete molto in difficoltà e noi ci divertiamo tanto, quindi continuate a anche via mail, se volete, a mandarsi domande per Nicola Scarpelli. Prima di cominciare, lasciatemi fare gli auguri di compleanno, sempre per rimanere a tema basket, a due ascoltatrici, davvero. Entrambe sono solo poche puntate che si divertono a fare, a sentire le nostre soavi voci. Sono le mie peraltro amiche Virginia d'Ancona e Anna da Pescantina. Adesso finalmente un po' di NBA, due squadre.
Scusa, fammi capire, queste qui non solo sono amiche tue, ma ascoltano anche noi.
Certo.
Cioè, cosa hanno sbagliato nella vita?
Parecchie cose, devo dire.
Cazzo.
No, perché insomma abbiamo anche ascoltatrici femminili, c'è sempre Elena a Treviso, insomma è così,
sì, ma Elena ci ascolta per gentilezza, perché ci conosce, quindi per farci sto piacere cioè sono elemosina le sue.
Da quando ci siamo sentiti l'ultima volta sono cambiate un po' di cose nella Lega. Il calendario io ci procederei, perché c'è un rumor che vuole che comincia forse prima di Natale, con meno partite delle 82 usuali, insomma vedremo, ancora tutto molto up in the air. Ma una squadra di cui abbiamo parlato la volta scorsa, i New Orleans Pelicans, hanno ufficializzato Stan Van Gundy. Stan Van Gundy, come lo vedete sulla panchina dei Pelicans?
Io voglio sentire come ce lo vede Ale.
Cos'è che volevi sentire? No, vabbè.
Come ce lo vedi te, voglio sentire.
Ma sì. Boh, che vuoi dire? Speriamo, insomma. È molto male le ultime stagioni. L'hanno preso, sembra, no? Perché sperano possa fare un buon lavoro con i giovani. Leggevo. Hanno la speranza che riesca ad inculcare un po' di difesa in una squadra che, come diceva Nick settimana scorsa, di difesa non ne ha fatto vedere lo scorso anno. Non so come andrà, sinceramente. Sì. Mi ispira comunque come esperimento. Può andare molto bene o può andare veramente malissimo. Non so su cosa propendo allo stato attuale. Vedremo.
È un esperimento strano, perché mi sembra un uomo abbastanza ambivalente anche nella sua raffigurazione dell'immagine, insomma, a parte il suo profilo Twitter che è un must follow, se lo conoscete. però mi sembra un po' da una parte scartato, no? I dettami presenti dell'NBA, però d'altra parte il suo Dwight Howard con quattro esterni ha fatto la storia della Lega, anche parecchio recente, solo 10 anni fa che arrivava alle finali circa, quindi non lo so, staremo a vedere Stan Van Gundy a New Orleans. Oggi parliamo di Northwest e Central Division, facendo come la volta scorsa un breve riassunto, ricordo, della stagione che è stata.
Comunque anche solo per non sembrare stronzi, anche gli Indiana Pacers hanno un nuovo allenatore, diciamo, no, passata, sì. Perché nessuno sa niente.
E tu ricordi il nome?
Si chiama Bjorkgren, certo. Me lo ricordo perché si chiama quasi come la cantante.
Sono in scaletta dopo, per questo io non l'ho ancora citato, il grande irrepressibile.
Perdonami, hai ragione, okay, hai ragione.
Mm-hmm. Quindi niente, facciamo due chiacchiere su queste squadre, appunto 10 squadre di queste due division, e poi si torna a guardare i video di Goals and Skills di Rafael Leao. Partiamo da Oklahoma City, una squadra che a voi sta molto cara, alla Thunder, che oggi addirittura è in superiorità numerica rispetto a tutto il resto della redazione. Dove mi portate la Thunder nel racconto di questa stagione?
Dove ci si porta? La stagione è stata esaltante. Io penso che sia la prima parola che viene in mente per descrivere la stagione di Thunder, che tutti sappiamo era partita con toni decisamente minori a quello che poi è stata la realtà, perché doveva essere una stagione di tanking e di far fuori gli esuberi entro la deadline, cioè Paul, Gallinari, eccetera. La squadra ha funzionato alla grande, Paul ha fatto la miglior stagione degli ultimi 3-4 anni, la sua miglior stagione degli ultimi 3-4 anni, Shai ha avuto una crescita pazzesca rispetto a... e siamo stati dei bellissimi Thunder anche ai playoff, dove abbiamo scoperto il prossimo giocatore franchigia, nonché il miglior giocatore in gara 7 della storia dell'NBA, penso. E abbiamo ufficialmente perso, ancora ufficialmente no, ma probabilmente abbiamo perso per sempre Terrence Ferguson nei meandri dei reati penali. Ce ne faremo una ragione. E niente, ora stiamo a vedere che succede. C'è grande fiducia in Presti, almeno da parte mia ideale c'è grande fiducia in Presti, e i dubbi sono più su chi ha dei dubbi su Presti.
Oggi leggevo questo articolo di Dan Devine che parlava del futuro di Danilo Gallinari. Dove lo vedete?
Quello in cui ha linkato la Gazzetta dello Sport?
Non ricordo.
Perché il direttore durante la giornata ha mandato uno screen di un articolo, mi sa che era quello di un pezzo di The Ringer su Gallinari in cui era linkato un pezzo della Gazzetta dello Sport.
Io nel frattempo sono morto a reati penali di Leonardo.
Ottima connessione da casa.
è morto un giurista. Allora su Gallinari non lo so, in realtà è una bellissima domanda per una serie di motivi. Uno, anche al netto del fatto che non si sa quale sarà il salary cap dell'anno prossimo, quella è una delle tante cose che non si sanno. Se il Gallo cerca una contender con i soldi non ce ne sono, e quindi questo è un problema per lui. Soluzione sarebbe organizzare una sign and trade con Oklahoma City, potrebbe essere una soluzione, fatto sta che devi trovarla una squadra che si accolla quel contratto per 3 anni e passa. E... al che infatti lui, potrebbero essere poi dichiarazioni di facciata o meno, non lo so, in un'ultima intervista ad un podcast, non mi ricordo quale fosse, non ha nemmeno escluso la possibilità di rimanere a Oklahoma City, stante il fatto che comunque la sua priorità sarebbe giustamente andare a giocare per una contender. A fronte di ciò, appunto, o si accontenta di tanti 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 soldi in meno, cioè parliamo di cifre da mid level, oppure appunto difficilmente una big ha da offrirgli i soldi che verosimilmente cerca lui. E per il resto, quella di Oklahoma City alla fine è stata una stagione che personalmente avrei definito da 10, ma che non è da 10 perché non hai superato il primo turno e alla prova dei fatti potevi superarlo. Quindi rimane comunque un'ottima stagione, se non altro perché hai raggiunto tutti gli obiettivi che ti eri perseguito, vale a dire valorizzare tutti gli asset che da qui ai prossimi 4 mesi verosimilmente muoveranno dall'Oklahoma. Chris Paul in primis, che arriva come un peso che puoi scambiare solo attaccandoci 2 scelte, e lascerà verosimilmente come un giocatore che 2 scelte te le porterà, e same per Schroeder. E vedremo adesso quale sarà la scelta dell'allenatore, che sicuramente sarà un allenatore che prenderà pochi soldi, uno, che verosimilmente sarà un esordiente, due, e che tre, sarà in un qualche modo già legato all'ambiente Thunder piuttosto che a Presti, si parla di Harden degli Spurs piuttosto che Vanterpool, tutta gente che ha già ruotato intorno all'ambiente.
Quindi rifondazione, e... diciamolo. Tu sei per questo scenario.
Come?
Rifondazione, sempre questo scenario.
Sì. No, ok, l'anno prossimo non penso si scappi, nel senso, un po' perché il draft è davvero interessante l'anno prossimo, un po' perché con i bei voi a questa squadra l'anno prossimo nemmeno se ci provassimo, credo, potremmo nemmeno avvicinarci ai playoff. L'anno prossimo la Western è un delirio.
Si dice la stessa cosa, 12 mesi fa, la stessa situazione.
Ah, Leonardo,
non, ecco. Non è propriamente vero, non è propriamente
vero. No, è una provocazione.
Se i Thunder non saranno l'anno prossimo la squadra più scarsa della Western, è solo perché a Ovest ci giocano comunque sempre i Sacramento Kings, però si parlerà secondo me di 14°-13° posto ad Ovest, se tutti si muoveranno chiaramente. E vedremo, insomma, sì, ci attendono secondo me un annetto di calma, ecco, ma ce lo possiamo permettere.
Molto bene, sì, Oklahoma City era una delle squadre che pagava di più dal punto di vista dei salari quest'anno, e va bene che sono andate molto meglio le previsioni, però magari Schroeder o i 27 milioni che prenderà Steven Adams potrebbero cercare di muoverli, anche lo stesso Chris Paul, come dicevi tu, sul mercato potrebbe essere appetito da varie squadre, ne parleremo anche per squadre cui trattiamo oggi. Voti alla stagione di Oklahoma City, parto io un bel 8,5 glielo do.
Ma io non voglio fare il tifoso, però per quelle che erano le aspettative iniziali, vabbè, forse sì, dai 8,5, stavo per dire 9, ma 9 era se passava, se vince di gara 7 con i Rockets, anche se ci sta pure il 9.
Allora, il mio sarebbe stato un 10 arrivando al secondo turno, diventa un 9 uscendo al primo, diventa un 8,5 perché è vero che abbiamo definitivamente perso Terrence Ferguson ed è un peccato perché qualcosa l'aveva fatto vedere, quindi 8,5.
Molto bene, la seconda squadra è una che insomma ha, diciamo, recentemente intrecciato il suo destino, quello di Oklahoma City, sono i Portland Trail Blazers, ai quali scade finalmente Whiteside, e playoff però hanno dimostrato che, perfetto, Lillard meraviglioso nei seeding games, nella bolla, eccetera, però difensivamente vanno dove li porta Nurkic, che è o rotto o finisce la benzina molto presto, come nella bolla. Quindi speriamo per loro che stia sano il bosniaco, però sembra un po' il discorso annoso che si fa, no? Sui Blazers, hashtag siamo questi, cioè il seeding mi sembra abbastanza esplorato per questa squadra.
Sì, sì, sono d'accordo, nel senso che è una squadra che ha bisogno di fare qualcosa per... Posto che, insomma, questa è bene o male la squadra che 2 stagioni fa, anzi una stagione fa, ha fatto le finali conference, però penso quello effettivamente fosse il ceiling di questo gruppo, che secondo me, stante anche il fatto che Western è più competitiva di quanto non lo fosse quell'anno, non lo so, forse è arrivata al punto in cui tocca scelte coraggiose, ecco, posto che Nurkic, McCallum e Lillard da soli ti mandano ai playoff con la sigaretta in bocca, non si discute, anche in questa Ovest, perché se c'è una cosa che sono contento vista in maniera limpida e lampante nella bolla e che razza di giocatore sia Nurkic, che veniva da un anno fermo, è rientrato e ha fatto delle prestazioni fuori dal mondo. Poi sono anche sfortunati perché, per carità, hanno a turno perso praticamente tutti i giocatori più importanti della squadra quest'anno. Lillard comunque ha saltato, mi pare, intorno alle 15 partite, McCollum una decina, non parliamo poi di vari giocatori di rotazione come Collins e Rodney Hood e altri. E hanno restituito una carriera a Carmelo Anthony, che vai a sapere chi ci credeva. E, sì, insomma, sono un po' in quel limbo in cui vai a sapere cosa è meglio da fare per questa squadra, però sì, sono d'accordo sul fatto che il ceiling ormai forse l'abbiano già raggiunto. Hanno un paio di giocatori interessanti, sono sempre loro, no? I vari Gary Trent e Simons, però non lo so, forse è davvero arrivato il momento di provare a fare, sono scelto un po' coraggioso, ecco.
Leo, hai qualcosa da dire? Se no dico una cosa io che non c'entro niente, però, per cui...
vai tu che io mi accodo a quello che ti parlo.
Portland, andiamo veloci. A proposito di Collins, c'è un bellissimo video su YouTube di un canale che mi piace molto, si chiama Twins the New Trend. Sono due fratelli, direi americani, che ascoltano, loro sono molto giovani, hanno forse addirittura più giovani di noi, che ascoltano per la prima volta nella loro vita canzoni che hanno fatto la storia della musica. E una delle mie preferite è quando ascoltano In the Air Tonight di Phil Collins.
E... I can feel it coming.
In the air tonight. Ok, dopo questo breve segmento musicale, passiamo alla prossima squadra, che sono gli Utah Jazz. Utah Jazz.
Allora, fai dare un voto.
Ah, giusto. I
Blazers.
mi ero perso nelle note della canzone. Io a Portland do, anche per quello che ho fatto vedere Lillard, anzi forse soprattutto, un 6,5.
Io do un 7, perché comunque era i playoff giocando con 70 partite di Whiteside. Meriti almeno un 7.
Io gli voglio dare un 6,5 perché, ma anche solo per il fatto che l'anno scorso hanno fatto la migliore stagione della loro storia recente, e questo è stato un bel passo indietro, salvato dal fatto che sono alla fine arrivati ai playoff con un grande rush finale.
Sì, vista posteriori, anche solo aver vinto una gara contro i Lakers è direi tanta roba. Utah, dicevamo, hanno sofferto una brutale, diciamolo pure, eliminazione ai playoff, no? Con quel tiro che era praticamente tre quarti dentro, in gara 7 contro Denver, di Mike Conley, che poi è uscito. A proposito di Conley, sentivo che si parla di scambiarlo perché prende molti soldi e primo anno aiuta, non ha fatto una stagione formidabile. Anche qui, qual è il ceiling di questa squadra? Con Rudy Gobert, per esempio, cosa facciamo? La risposta può anche essere niente, teniamo tutto così, ovviamente.
Sai, allora, mi smentirà Nick, no? Però sono situazioni diverse, secondo me, affini rispetto a quelle di Portland, no? Nel senso che all'inizio di quest'anno, con gli innesti di Conley e Bogdanovic, si parlava ragionevolmente di una semi-contender. Questa stagione ci ha regalato un Conley che, se non ha finito la carriera, ma non l'ha finita, quantomeno in parabola discendente, fortemente discendente, e Bogdanovic, che rimane un giocatore eccezionale, ma che però non ha giocato i playoff. E da qui, con lei a 33 anni, Ingles forse anche, mi pare ne abbia 33, e insomma, questa squadra... Di nuovo, Mitchell ha fatto un primo turno di playoff pazzesco, e poi però, boh, anche qui, sai, sembra sempre manchi più di qualcosa, no? Per competere con quelle che stanno sopra. Poi alla fine si è arrivata davvero ad un tiro dal buttare fuori Denver, che è arrivata alle finali di conference, però... Non lo so, anche qui sono molto ero scettico all'inizio dell'anno scorso, quando scuotevo un po' la testa di fronte al fatto che i Jets potessero essere una contender. Lo sono a maggior ragione quest'anno, perché effettivamente Conley da qui alla fine dell'anno va scambiato, se vuoi provare a tirarci fuori qualcosa. E poi sì, non so adesso quali siano i rapporti di spogliatoio effettivamente tra Mitchell e Gobert. E scade Jordan Clarkson, che è stato comunque, fa ridere, il loro miglior sesto uomo. E non lo so davvero. Cioè, mi sembra un'altra squadra abbastanza nel pantano lì in mezzo. E non so quanto possa esserci di ceiling ancora da esplorare.
Interessante, qui scrivono che probabilmente Mike Conley non userà l'opzione del suo contratto per uscirne prima, per cui rimarrà appunto l'ultimo anno a 34, se non sbaglio, milioni, non sono mica pochi, aiuta, e vediamo se te lo muove. Ecco. Leo, te lo muoveresti?
È una bella domanda. Potrebbe esserci l'intenzione di non muoverlo per vedere cosa succede in una stagione, in una sua stagione completa, dopo un anno che ha avuto tempo per ambientarsi su Lake City. Potrebbero muoverlo perché alla fine è costoso. Il fatto è che probabilmente ci si aspettava di più dall'impatto di Conley a Utah. Ci si aspettava che rendesse molto molto più facile la vita di Mitchell, cosa che in parte ha fatto, in parte no, quindi è molto una cosa molto up in the air, secondo me.
Altra domanda, che in realtà non è una domanda, è così, più che altro una chicca. Miglioni da Yale ha avuto due numeri di maglia nella sua permanenza a Utah quest'anno, il 24 e l'81. Perché? Ve lo diremo al prossimo episodio, amici, voti alla stagione leggera.
Ma non è vero, ma te ne scorderai, non lo direi mai.
No, ovviamente, perché non penso ci sia un motivo logico. Però peraltro sarebbe interessante capire, cioè, nella mente di uno studente di Yale, no? Quindi Ivy League, eccetera, perché cambia numero. Vabbè, io do un bel... Se arriviamo al 6 con questi Jazz, non lo so, non un po' di stallo forse. No, io da 5,5, amici, non so voi.
Bah, per me un 6 meno, ecco, ma forse anche qualcosa in meno, sì, forse un 5,5, perché rispetto a quelle che erano le aspettative iniziali, non ti aspetti una squadra che esce al primo turno. Poi, vabbè, forse con Bogdanovic sarebbe andata diversamente, non lo so, ma comunque questa è una squadra che ha buttato gara 1 perché ha fatto infrazione di 8 secondi a metà campo, e altrimenti probabilmente quella serie finiva in altro modo. Ci ho detto, davvero, all'inizio anno si parlava di una borderline contender, parliamo di una squadra che è uscita dal primo turno, quindi per gli stessi motivi di cui abbiamo detto dei Rockets settimana scorsa, direi che ci sta l'insufficienza.
Io voglio dargli la sufficienza, un 6 meno, solo e soltanto per l'infortunio di Bogdanovic, perché penso che avrebbe potuto cambiare le cose quantomeno al primo turno. Detto questo, sì, avete ragione Ale a dire che hanno deluso le aspettative, quindi proprio più di un 6 meno non glielo posso dare.
Continuiamo con la quarta squadra della Northwest Division, proprio quei Denver Nuggets che hanno eliminato i Jazz al primo turno. Secondo me qua siamo di fronte a un'altra squadra di fronte a un po' un bivio, no? Anche dal punto di vista salariale, perché hanno diverse scadenze, ne parleremo. Nel 2020-21, alla quinta stagione nella Lega, entra nel contratto lucrativo Jamal Murray, scadono appunto Plumlee e Paul Millsap. Jeremy Grant ha una player option da 9 milioni, che se non ci fosse il Covid direi che esplora la free agency, ma vedremo. E questi Denver Nuggets, anche per Michael Porter Jr. e quello che hanno in moto con lui, senza voler tirare in mano ball, però sono molto interessanti.
Comunque ti voglio dire in diretta che, se visto che prima parlavi di Golden Skills di Rafael Leao, a fine puntata ne avrai un paio da vedere in più.
Godo come un riccio, posso dirti, non sto vedendo la mia squadra del cuore giocare, però recupero sicuramente la partita. No, niente, io sono stato impressionato anche dalla bolla che ha fatto ball, amici. Michael Porter Jr. è totalmente impazzito, anche se con alti e bassi, lo sappiamo che è assolutamente matto. Per cui questa squadra è chiamata a, secondo me, decisioni importanti dal punto di vista anche, dicevo prima, salariale, perché alcuni dei giocatori che guadagnano di più sono un Gary Harris che non ha brillato, faceva canestro neanche con le mani. Sì, che si dice nel calcio, no? Non fa gol neanche con le mani. Nel basket non puoi dire questa cosa, perché già tiri con le mani di base. Vabbè, piccolo laptus mio. Will Barton non c'è mai stato ai playoff, purtroppo. E soprattutto, se non riporto indietro né Millsap né Mason Plumlee, abbiamo un po' un vuoto nel front court. Pareri?
Base, insomma, direi che di Mason Plumlee...
Mason Plumlee e la sua difesa da soli gli sono costati una partita.
Si possa fare tranquillamente a me. No, allora, Denver per me, mettendo da parte i Lakers, sono insieme ai Mavs, la squadra che esce meglio dalla Western Conference, e non è nemmeno vicino, ecco. Murray ha fatto vedere che ha un ceiling infinito, e se c'è una cosa per cui non vedo l'ora per i cominci dell'NBA è per vedere giocare di nuovo Murray. Jokic ha fatto vedere di poter fare la differenza anche a quei livelli di competizione. E Jeremy Grant è un giocatore pazzesco, e secondo me fa bene a non prendersi quei 9 milioni, perché ne merita, secondo me, almeno mi tengo stretti 4 di più all'anno, e secondo me 13-14 sarà la cifra che prende. Per il resto Millsap, secondo me, o decide di rimanere a cifre molto, molto, molto contenute, altrimenti andrà a prendere cifre molto, molto contenute da qualche altra parte, che potrebbero essere anche i Celtics, tipo.
Full bid level, detto, quindi 8 milioni e mezzo circa, o un po' di
secondo
più?
Me anche meno. Secondo me anche meno. Sì. Dipende poi cosa vuole lui, nel senso... sì, può anche essere che prenda quella cifra, no? Alla fine, sì, no, ok, dai, te lo passo, si assesterà lì intorno, però ecco, per il Jeremy Grant che si è visto in questa squadra, è un'assenza a cui si può sopperire a Denver, anche perché Millsap è stato comunque altalenante in termini di prestazione.
Soprattutto in termini fisici,
metà, esatto, c'è cioè una metà off, tre quarti di playoff, oserei dire parecchio male, e sono una squadra che ha davvero un sacco di strade da esplorare. Michael Porter Jr. È bellissimo da vedere, sarà interessantissimo vedere cosa diventerà. Will Barton comunque, che ha fatto un'ottima stagione, cioè c'è davvero poco da dire. Non ricordo una stagione altrettanto buona di Will Barton, che a tratti è stato il terzo miglior giocatore di questa squadra. Appunto, la difficoltà sarà riconfermarsi, perché in quel marasma che è l'Ovest, già solo rifare l'anno prossimo la finale di conference, mi ritroverei qui a dire che i Nuggets hanno fatto un'ottima stagione. Cioè, se adesso chiedo a voi se l'anno prossimo secondo voi i Nuggets fanno le finali di conference, entrambi mi dite di no.
Esatto.
Sì. Ed è quello il punto dolente di questa squadra.
Io però una cosa te la voglio dire, cioè sono molto d'accordo con tutto quello che ha detto Ale. Volevo spezzare una lancia a favore del povero Gary Harris, di cui ha parlato male Pelacci, ma che poverino dal punto di vista difensivo ai playoff, quando è tornato, ha spostato, cioè la squadra è proprio cambiata dal punto di vista difensivo con lui. Detto questo, che volevo dire? Ah sì, che dopo tanti anni in cui ce l'avevo con i Nuggets, criticavo i Nuggets perché sembravano sempre lì per farcela e invece poi alla fine si scioglievano ai playoff, quest'anno la grande post season che hanno fatto mi fa pensare un po' a un allineamento di pianeti, perché quello serve sempre, come c'è stato anche per i Lakers vincitori nonostante fossero la squadra più forte, ma anche a una certa consapevolezza trovata nei propri mezzi. Sicurezza, lo stabilirsi di Murray come una star, non una superstar, ma una star sicuramente. E io penso alla domanda di Ale, se l'anno prossimo faranno le finali di conference, ora la risposta è quasi sicuramente no. Però io mi aspetto un'altra grande stagione dei Nuggets, una stagione molto competitiva sia in regular season che ai playoff.
Io comunque la stagione dei Nuggets do il voto più alto, posso dare il 10 per quello che insomma hanno fatto vedere nella bolla, per la grande... anche l'umanità no. che c'è stata dietro questa cavalcata dei playoff, no?
Ma guarda, ti dico, io mi accodo perché è veramente una squadra che lo merita, anche indipendentemente dalla stagione, per un po' per tutto il percorso. Cioè è una squadra che davvero ne ha passate un sacco, ha avuto anche un sacco di sfiga, ma che comunque davvero, anche a livello dirigenziale, ha sempre fatto scelte, secondo me, coraggiose, lungimiranti, perché quando ti sei andato a prendere Michael Porter Jr., quando tutti ti dicevano che era un giocatore praticamente finito, hai fatto una scelta che verosimilmente quattro squadre prima di te avrebbero dovuto fare, e non l'hanno fatta, e adesso verosimilmente da qui ai prossimi 10 anni, non so, ne pagherai i dividendi. Ed è una squadra che merita il risultato che ha raggiunto, e meriterebbe anche di più, glielo auguro, per carità. E quindi sì, dai, mi accodo al 10.
Io invece gli do un 9,5, ma semplicemente per il significato che do al 10. Cioè io 10 quest'anno non lo darò neanche ai Lakers. E quindi, quindi gli do un 9,5.
Poi insomma, Alessandro è un po' che la mena con Denver, quindi è anche una sua vittoria questa personale, immagino, no? Ci sta, è giusto così.
Allora, vabbè, no, esatto.
No, ho capito, è troppo facile, sono 4 anni che mena con Denver, se meni sempre la stessa squadra in 80-90 anni di vita, non hanno ci piatti.
Però bisogna passare all'incasso anche in questo mondo che è...
Sì, sì, per carità.
Minnesota è l'ultima squadra della Northwest Division. Hanno la prima scelta assoluta, quindi magari ne parleremo meglio nello specialone draft che stiamo pensando, escogitando, stiamo già chiamando Bill Simmons e Zach Lowe a farlo con noi. Certo, ora come ora, il potenziale attorno a Karl Anthony Towns e D'Angelo Russell è molto poco, siamo un po' nuovo anno zero, potrebbero addirittura muovere la pick per decidere di avere qualcuno di più pronto ad affiancare queste due stelle che hanno loro. Io ricordo, peraltro, l'ultima vittoria dei Minnesota Timberwolves risale a inizio marzo. Io per esempio inizio marzo vivevo in un altro continente, vivevo, cosa facevate voi inizio marzo? Cioè, non ci ricordiamo più che squadra sono i Minnesota Timberwolves, neanche loro se lo ricordano. Nel mio pezzo di novembre 2019 su Karl Anthony Towns parlavo dei progressi giustamente che ha fatto l'attacco di Kat e tutta la franchigia attorno al suo giocatore più forte. Però da lì veramente la squadra ha cominciato ad andare a sud, a perdere i pezzi, è stata la trade di Andrew Wiggins, come sappiamo. Secondo me questa stagione ha avuto troppi pochi spunti positivi per arrivare alla sufficienza come voto. Cosa dite voi?
No, la sufficienza non la possono prendere i Minnesota Timberwolves, con tutto il bene che gli si può volere, con tutto il bene che gli voglio io e che voglio sia a Towns che a D'Angelo Russell. Non possono prendere la sufficienza, ma non possono prendere neanche un 5,5.
Io do 5 perché la trade D'Angelo per me è positiva per loro. Voi cosa dite invece?
Ma sì, si sono liberati di Wiggins, per carità, che sembrava un fardello che erano destinati a portarsi per anni, per altri anni, però non lo so. Io potrei dargli anche un 4,5. Guarda, perché alla fine...
Sei liberato di... Vai, scusami, no, Leo.
No, è che alla fine si presentavano i blocchi di partenza non per fare il playoff, per carità, perché che ci fossero almeno 8 squadre più forti di loro ovest era chiaro. Però erano una squadra che si presentava quantomeno per fare un po' di rumore. Towns doveva fare la stagione della vita, ha iniziato che sembrava dovesse vincere l'MVP, però poi sono crollati troppo male per quel che mi riguarda. Mi ha deluso un sacco, nonostante non avessi questo gran materiale umano con cui lavorare, mi ha deluso anche Saunders Jr. da head coach, perché nei primi mesi di 2 anni fa, quando era stato messo sulla panchina al posto di Thibodeau, mi aveva fatto una gran bella impressione. Quest'anno non ho visto miglioramenti in cui anche un po' speravo, perché i Wolves mi piacciono tanto, almeno mi piacevano tanto.
Molto bene. Allora,
quanto mi riguarda, sì, già per il fatto che ti sei privato di Wiggins, ti garantirebbe una sufficienza scarsa. No, in ogni caso, son contento che siano riusciti a liberarsene. Ci ho detto poi, se l'obiettivo di squadre, soprattutto che operano all'interno di mercati piccoli, quale quello di Minnesota, e cercare di fare di tutto un po' per assecondare, accontentare la stella che ti ritrovi in casa. Ecco, Towns era un anno che chiedeva di giocare con D'Angelo Russell, e D'Angelo Russell li hanno portato a casa. Da qui c'è un sacco di strada da fare, che passa secondo me dalle scelte o minuziose e intelligenti, quali possono essere, sembra una stronzata, ma dare un contrattino e qualche soldo a Malik Beasley, che ha fatto molto bene quando è arrivato, e secondo me è un giocatore su cui questa dovrebbe puntare. Ci ho detto, oggi mi chiedete se i Minnesota Timberwolves sceglieranno con la prima chiamata, vi dico di no. Secondo me stanno provando abbastanza forte a cercare uno scambio, hanno
E perché proprio con i Thunder?
Pazzesco,
ma i
pazzesco.
Thunder non penso possano arrivare così in alto, però ecco, sai, un paio di contratti scambiabili li hai, non so, anche di James
No, appunto, appunto.
Johnson e Lehman, qualcosa, però non ce li vedo, anche perché non lo so, non so quanto sarebbe funzionale qualsiasi prima scelta dovessero prendere all'interno di questo roster.
A proposito, scusami, sì.
Rispetto alla stagione passata, vai, scusami.
No, a proposito di mercato, free agency, firma dei contratti, scambi, aspettiamoci parecchia creatività con le sign and trade. L'anno scorso, ricordiamoci quella di Butler e Richardson a Philadelphia, per esempio, è stato fatto qualcosa del genere, e secondo me torneranno in auge prevalentemente quest'anno.
Sì, ancora meno, se non altro perché di spazio salariale o ne
Sì.
avranno in pochi o non ne avrà nessuno, ci sarà da vedere appunto quanto assesteranno il salary cap. Tornando ai Timberwolves, per la stagione appena trascorsa, il mio è un 5.
5 anche per me, lei ho già dato 4 e mezzo.
No, dai, mi correggo, 5 meno meno.
Molto bene. Poi nel recapone che pubblicheremo su Twitter non potrò mettere questi mail, no? Varranno 5 e mezzo, ma va bene.
Ah, vabbè, 4 e mezzo.
Passiamo alla Central Division, quindi Costa Est, e andiamo all'altra squadra che ha cambiato, come dicevamo in presentazione, allenatore. Dopo averlo rifirmato, praticamente prima dell'inizio dei playoff nella bolla, Indiana si è privato di Nate McMillan, ha chiamato al suo posto Nate Bjorkgren, che è un nome parecchio strano, per un allenatore parecchio strano. No, scherzo, non lo conosco sinceramente, questo allenatore che è campione NBA da assistente a Toronto, campione nella G League nel 2011, la sua prima esperienza da allenatore, pensate un po', nel 2004, è a Cactus Shadows High School a Cave Creek, Arizona. Sono facts questi, non so bene come interpretarli. È un punto di domanda? Vi piace questa cosa? Avreste mandato via McMillan anche voi? Certo, che stagione strana per i Pacers.
Eh sì. No, di Bjorkgren ne parlano comunque molto molto bene, se non altro perché è molto amico, cioè ha un rapporto molto stretto con Nick Nurse già dai tempi della G League, pare appunto essere sessioni di 15, 16, 17 ore negli scantinati o dell'uno o dell'altro ad organizzare tatticamente le squadre. Tra l'altro ha iniziato con Nick Nurse, facendo da assistente, peraltro gratis, nella prima squadra di G League in cui ha iniziato Nurse. Ci ho detto, assolutamente ingeneroso il licenziamento di un allenatore, che tanto più credito di quanto tu tasca. È una squadra che ha fatto un'ottima stagione, secondo me, che è stata però poi sfortunata perché quell'infortunio di Oladipo non solo ti ha compromesso la stagione, ma ti ha compromesso anche una serie di piani per il futuro, perché una roba sarebbe stata quest'estate scambiare, o all'inizio dell'anno prossimo, scambiare Oladipo sì, con alle spalle una stagione da All-Star, un'altra sarà scambiare Oladipo che rientra dall'infortunio in quello stato in cui si è visto, cioè assolutamente, insomma, di mezzo. E per il resto sarebbe anche una squadra che in realtà avrebbe un'ottima costruzione di base, perché Brogdon, chiaramente Sabonis, gli stessi Warren e Lamb, sono una squadra che, Miles Turner, sono una squadra che si è assemblata e fatta giocare bene, i playoff ad est li fa tranquillamente, e magari va anche per il fattore campo. Il punto è che poi da lì difficilmente sali, ecco. E tornerà a vedere, ecco, come riusciranno a muovere Oladipo, perché secondo me quasi certamente lo muoveranno.
Sì, aggiungerei, vediamo come riuscirà Bjorgen a sistemare questa convivenza strana tra Sabonis, che entrerà nell'estensione contrattuale, e Turner, no, che non è ancora... la cui convivenza appunto non è ancora stata massimizzata. Cosa pensi, Leo?
Ma cioè, l'abbiamo detto un sacco di volte, non l'abbiamo detto solo noi, ma l'abbiamo detto anche noi, perché è una cosa abbastanza sotto gli occhi di tutti. Sabonis e Turner non sono proprio complementari. E Sabonis ogni anno fa quel passo, cioè da quando è arrivato ai Pacers, ogni mese in realtà sembra riuscire ad aggiungere qualcosa alla propria pericolosità, perché poi è un giocatore che è diventato abbastanza monodimensionale, ma per una volta lo dico in senso positivo, perché da quando è arrivato a Indiana gli hanno tolto completamente il tiro da fuori, non solo da tre, ma fuori dal pitturato, lontano dal ferro. Però è un giocatore che al ferro è diventato assolutamente dominante. Ha dei problemi difensivi che sta pian piano risolvendo, si è sempre detto lui e Miles Turner possono convivere, perché Sabonis può far bene effettivamente al contrario. Però non lo so, un'altra cosa che mi viene di dire sui Pacers è il discorso su McMillan. E ho trovato particolarmente in se stesso, vorrei capire, posso rispettarti. L'avrei capito di più se fosse stato per una sorta di all-in, cioè ci sono, appena è stato licenziato McMillan ci sono state voci su Mike D'Antoni. Ora, andando al di là del discorso, sarebbe stato un roster adatto per l'idea di basket di D'Antoni oppure no, eccetera, se fai un all-in, se prendi un allenatore di quella caratura, ci posso stare. Se andare via McMillan per prendere, sto sbagliando, per un esordiente non mi sembra generoso nei confronti di un allenatore che ha fatto bene, ha fatto più che bene a Indianapolis.
Hanno battuto i miei Sixers alla
poi prima. nella forma mi ricordo che nella forma, scusami Pell, non era stata particolarmente bella, aveva messo,
non gli hanno detto grazie ai
playoff, era stata veramente una caduta di stile.
Dicevo che siccome hanno battuto i miei Sixers nella bolla, con l'esordio nella bolla, direi, con 52 punti di TJ Warren, si prendono un bel 4.5 da parte mia. Sì, sono
io 4, più basso di Minnesota.
4.5 no, dai,
che aspettative avevi su Minnesota, scusa, dai.
No, ho capito, però scusa, che aspettative avevi su Indiana che prende...
esatto, cioè Indiana non la dà via.
Aspettative avevo, campo, è vero.
Indiana con l'Oladipo che si è ritrovata più o meno ha fatto il suo. Ora, è vero che al primo turno dei playoff non ci ha messo le mani, ma non ci ha messo le mani contro una squadra che non ci ha fatto mettere le mani neanche ai Bucks.
Oladipo si è puntato forte su entrambi i fantabasket che ho fatto, entrambi mi ha deluso, quindi forse devo abbassare ancora.
Ma grazie, hai fatto un fantabasket, hai preso Oladipo e Williamson che ti tornavano a giocare a febbraio, cosa pensavi che succedesse?
Mi piace il rischio.
Allora, io dico un 6.5 sono stati sfigatissimi, hanno perso Lamb a parte metà stagione, poi Oladipo, insomma, no, secondo me sono una squadra che per la stagione che ha fatto una sufficienza abbondante se la merita.
Ma sì, anch'io un 6 più glielo do.
Molto bene, andiamo avanti e parliamo di Milwaukee Bucks, una squadra che è forse l'ultimo anno di Giannis Antetokounmpo, di cui futuro però non parliamo di nuovo. Devono confermare sostanzialmente tutta la banda di base, perché nessuno dei giocatori chiave scade, forse Korver, ma insomma se lo portano indietro non è che gli daranno i miliardi. E però, visti come sono usciti i playoff, c'è qualche trade nell'aria. Ora si parla anche di trade di Giannis, però io non voglio pensare che scambino il due volte MVP uscente.
Per me sono insieme ai Clippers, e forse vi dirò più dei Clippers, la squadra che avrà tutto il peso nella prossima stagione. Perché questa è una squadra che, se da qui a un anno non riesce a convincere Antetokounmpo a rimanere, e io sono di quelli che credono che Antetokounmpo rimarrà, ma nell'ipotesi in cui arrivasse l'apocalisse, questa è una squadra che per 5-6 anni rischia di finire nel dimenticatoio completo. Sai, i Clippers, se da qui a due anni perdono Kawhi Leonard e Paul George, stanno a Los Angeles, sono nella parte sfigata, ma stanno a Los Angeles. E i Milwaukee Bucks non sono nemmeno i Los Angeles Clippers, se manco ci vanno vicino ad esserlo. E quindi secondo me la prossima stagione sarà un bel peso per questa squadra, e a cui sì, forse manca davvero qualcosina, perché magari un anno poi di nuovo ci fosse qui Scarpelli, ci direbbe che insomma la serie contro i Raptors chissà come sarebbe andata, e adesso avrebbero un titolo e tutto quanto. Però quest'anno sono usciti male, e su questo non mi sento di poter sentire obiezioni. Anche prima dell'infortunio di Giannis sembrava una squadra che non riusciva ad opporre alcuna resistenza ad un roster che, per carità, strutturalmente male si matchava con il loro, però ecco, per quello che avevano fatto vedere in stagione regolare, cioè la miglior difesa numeri alla mano della storia del gioco probabilmente, e ci si aspettava tutti qualcosina in più, e da qui forse qualche prova sul fatto che magari Bledsoe ai playoff non sia un giocatore affidabile a cui far fare il terzo violino, e magari ce la tiri fuori, ecco, sarebbe una di quelle squadre da cui, se si tentasse una mossa coraggiosa anche tipo per Chris Paul, mi sentirei di dire bravi, ecco.
Sì, io tendo ad accodarmi a tutto quello che ha detto Ale, sono molto d'accordo, e voglio aggiungere che sì, al momento mi trovo anch'io dalla parte di quelli che pensano che Giannis resterà. Il fatto è che mi sembra sempre più vitale che per fare stare Giannis questa squadra faccia qualcosa di aggressivo a livello di mercato, perché mi sembra che, non voglio dire che hanno, che il loro ceiling è ormai chiaro, però cioè voi sareste convinti di scommettere sui Bucks vincitori dell'Est oggi, nella prossima stagione? Ora va bene che la prossima stagione c'ha troppe incognite, perché non si sa il cap, non si sa neanche quando comincia. Però oggi non mi sentirei così sicuro nel decretarli vincitori dell'Est per il 2020-21. E mi sembra chiaro che se non vincono l'Est nel 2021, Giannis storce fortemente il naso, sempre che non firmi prima l'estensione. Però magari te la firma, esci di nuovo al secondo turno, o anche alle finali di conference, non fai ste benedette finals e ti chiede lui la trade. Non lo so, è una situazione paradossalmente complicatissima quella dei Bucks.
Ma di queste cose abbiamo già parlato a lungo, non protrarrei troppo. Salutiamo Antonio, che sta seguendo la diretta con noi del podcast. Voto la stagione dei Bucks. Bisogna dare una simile insufficienza per come è finita?
Io gli do un'insufficienza, onestamente, gli do 5. 5 più, via, perché hanno fatto una super regular season un'altra volta, però 5 più.
5 e mezzo io? Ale?
5 più.
Molto bene, cari amici, la pacchia è finita, purtroppo me ne andrei anche, però la Central Division va finita e ci sono anche Chicago Bulls, Detroit Pistons e Cleveland Cavaliers da affrontare.
Vabbè, scusa, 4, 3 e mezzo, 4.
Posto, va bene così, magari dovremmo dire qualcosa su ciascuna di queste, tra l'altro masterclass dei tre assenti che non sono venuti saltando queste schifezze di squadre. Chicago ha 8 punti. Io rido quando dico questa cosa perché così player option da 28 milioni per Otto Porter, che io penso accetterà anche se dovesse cadere un meteorite sull'Illinois. Tante speranze le deluderanno come al solito. L'unica cosa su cui ho un po' di hype è Coach Donovan, no? Siccome quest'anno hanno sviluppato pochissimo sia Markkanen che Wendell Carter, spero veramente che Coach Donovan, ma parlatemene voi che lo conoscete meglio di me, dia un po' di linfa vitale a questa squadra.
Ma hai citato un nome secondo me fondamentale, che è quello di Markkanen, da cui penso quest'anno tanti si aspettassero tanto, e che ha avuto un'involuzione pazzesca. È stato anche poco bene dal punto di vista fisico, però ha avuto veramente un'involuzione pazzesca, e non sono tutte sue le colpe, sono colpe anche di un ambiente saturo di sconfitte, saturo di essere disfunzionale. E nella stagione dei Bulls c'è veramente poco da salvare. Kobe White non ha avuto una brutta prima stagione da rookie, però non è stato neanche eccezionale. Ha fatto qualche partita strepitosa, come quella partita di non mi ricordo neanche che mese, in cui fece 7 o tutti lì da 3. Però insomma, quasi niente da salvare. Hai detto bene te che l'unico vago motivo di hype per la prossima stagione è l'inserimento di Billy Donovan, che quest'anno ha completamente restaurato la sua immagine come allenatore NBA, visto che stava cadendo un po' nel baratro. Ha fatto una super stagione ai Thunder. Sì, potrebbe essere in grado di cavare il meglio da quelle che sono le potenzialità dei Bulls, che alla fine dei buoni giocatori li hanno. Markkanen, Carter... che scelta hanno i Bulls al draft?
La 4. Così a memoria.
4?
La 4.
Vediamo cosa fanno con la 4. Qualcosa tra Donovan e come si comporteranno al draft, magari un po' di speranza c'è. Su Porter volevo dire che penso accetterà, cioè penso che prenderà la player option anche dovessero instaurare una legge nell'Illinois che si spara a vista a chiunque si chiama Porter di cognome.
Attento, cioè, se potrebbero farlo, eh.
Ho capito, ma io penso anche se lo annunciassero, pur di accettare quella player option, si mette un giubbotto antiproiettile e si piglia il rischio.
Ma se tu fossi Porter, accetteresti questa cosa o no?
Se io fossi Porter e mettessero di sparare a vista a chiunque si chiami Porter?
Esatto.
Oddio, 28 milioni sono tanti, eh. Penso che con 28 milioni ci paghi un'ottima squadra di guardie del corpo.
Molto bella, questa è la prima di una lunga serie di domande esistenziali che faremo al Nord Flori in questo podcast, per arrivare ovviamente alla puntata 100, a fare solo domande esistenziali a Flori e tecnologiche a Scarpelli. Voto alla stagione di Chicago.
Il mio voto è 4.
Sì, anche il mio? Ale?
Ma il mio è qualcosina in più, perché secondo me le mosse di Donovan e Karnijovas a fine anno sono due mosse molto buone. Ci ho detto, la stagione è stata devastante. Cioè, qualcuno parlava di questa squadra ai playoff a inizio anno, io me lo ricordo perché ho un taccuino e mi sono segnato tutto. Ci ho detto, questa stessa squadra in mano a Donovan può pensare di fare i playoff già l'anno prossimo. Sì, secondo me sì. Ci ho detto, stagione alla mano, 4, sì, 4 e mezzo, scegliete voi, 4 e mezzo, via.
Molto bene, penultima squadra di giornata, Detroit Basketball. Io, googlando Detroit, perché diciamo che non mi era molto chiaro con quali giocatori avessero finito la stagione, appunto googlando il nome della squadra, è venuto fuori come prima notizia perché i Detroit Pistons dovrebbero riportare in NBA Lance Stephenson. Che dire, che bello l'off-season, amici. La bella notizia, secondo me, della stagione dei Detroit Pistons è stato Christian Wood, che però è uno degli unrestricted free agent più interessanti dell'off-season, quindi penso lo perderanno, non lo so, potrebbero anche offrirgli molti, tanti, troppi soldi. Siamo a Blake Griffin, peraltro spesso rotto l'ultima stagione, e un simile deserto tecnico. C'è Sekou Doumbouya, c'è Luke Kennard, da cui possono estrarre qualcosa, arrampicandoci proprio sugli specchi. Possiamo fare i nomi anche di Bruce Brown e Kyrie Thomas, però il resto mi sembra abbastanza tragico e penso che assorberanno contratti per scelte.
Sì, ma una franchigia veramente rovinata. Io non invidio chi ha il coraggio di tifare questa franchigia. Cioè, il punto più alto della stagione di Detroit Pistons è stata quella trade incredibile per Drummond, che giuro rimarrà una delle trade più assurde, ma forse è la trade più assurda che io abbia visto da quando seguo l'NBA, e giuro non sto scherzando. E ci ho detto, che dire della stagione dei Pistons? Kennard, secondo me, è un buon giocatore. Mi piaceva già quando era stato scelto dal draft. Secondo me ha fatto un'ottima stagione quest'anno. Doumbouya l'ho visto pochissimo, ammetto. Non mi è quel poco mi è sembrato molto grezzo. E poi che vuoi dire? Bene Derrick Rose, se vuoi trovare qualcosa di buono. Speriamo che Blake Griffin si ricordi come si gioca a pallacanestro. Non so sinceramente cos'altro dire sui Detroit Pistons, vi dico la verità.
Direi di passare direttamente al voto, anche per pietà per questa squadra fantomatica. Io do un bel 3 alla stagione perché non lo so, che scelta hanno al draft?
La 8 mi pare,
non lo sanno nemmeno loro.
La 7, neanche altissima. La 7, cacchio, sarà dura. Ma
ti prenderanno Killian Hayes. Io gli do un 4, ma seriamente per pietà, perché non... E sparare nemmeno sulla Croce Rossa
No, io gli do 3,5 perché non hanno veramente niente.
Ma passiamo alla squadra. Sì,
non vai le no, nel senso, cioè, gli si potrebbe dare 4 perché giustamente non hanno niente, quindi non potevano fare niente. Però non gli posso dare lo stesso voto dei Bulls, perché i Bulls quantomeno hanno qualche gioco, hanno un po' di materiale umano, questi non danno proprio un cazzo.
Comunque apprezzo la tua mentalità, Leo, che anche al 3,5 di Detroit Pistons vuoi giustificare il voto. Mi sembra giusto.
Ma sì, perché io posso essere cattivo e distruttivo quanto vuoi, ma ti spiegherò sempre perché.
Pazzesco. Ultima squadra, neanche facendo l'apposta, io non ricordavo neanche il gancio Andre Drummond, ma è la squadra che ci hanno scambiato, Andre Drummond, e Cleveland Cavaliers.
Minchia, allora ci sono pure i Cavaliers.
L'unico punto che mi sono preso io è, vabbè. No, allora la quinta scelta assoluta al prossimo draft e siamo a nuovo anno zero con tanti punti di domanda anche salariali, perché
oltre a vabbè, un ultimo appunto sui Cavaliers potrebbe essere anche, ma questi giocano ancora con Colin Sexton.
Ma che peraltro è forse l'unico, e io non sono basso, è su Sexton, ma guarda, che altro vuoi dire? Cioè,
no, questa cosa ti dice tutto, cioè che è l'unico, probabilmente è l'unico giocatore di basket rimasto che hanno insieme a Kevin Love, che però è materiale da scambio.
Cioè è veramente una franchigia che deve ringraziare ogni santo di ogni religione per aver avuto la fortuna e la lungimiranza di aver visto passare LeBron James, perché cioè non lo so.
No, vabbè, devono solo ringraziare che James è nato vicino a Cleveland. Perché sì, se non era nato vicino a Cleveland non ci tornava neanche dopo essere, cioè lo potevano sceglierlo al draft, ma non ci tornava dopo essere stato a Miami.
È veramente un'altra franchigia, mazza che porcheria che stiamo affrontando stasera. Facevano tenerezza, no? Questa, li ho visti qualche... In difesa non avevano la più pallida idea di cosa fare. Cioè c'era Garland che... Io ho visto poche guardie così scarse in difesa. Seguo da 10 anni l'NBA. Io ho visto poche guardie tanto scarse nell'uno contro uno quanto Garland, no? E poi vabbè, tutta la questione Kevin Love, che era è un giocatore anche dignitoso, e adesso verosimilmente sei ad un punto in cui tra un po' devi pagare per scambiarlo, posto che perché gli hai dato quel contratto ab origine, ma vabbè, poi sono l'ho preso Andre Drummond, vatti a spiegare il perché, non lo so, cioè anche qui boh.
Vedremo come
Bravi che
escono.
hanno preso Kevin Porter Jr. l'anno scorso.
Vedremo come escono dallo season. Però la rotazione guardie al momento è qualcosa del tipo Sexton, Garland, Exum, Porter. Io non
Della
so.
vedova.
E che scade però. Dovrebbe essere scaduto quest'estate.
Ah, ok, sì, vero.
Quindi, boh, bocca al lupo 3.
Sì, via. D'accordo, basta.
Leo.
Ma non lo so perché potrei sentirmi male con me stesso a darti un voto più basso di Pistons, però mi sa che glielo do 3.
Molto bene, questa era l'ultima squadra che abbiamo per oggi. Ci sentiamo il prossimo episodio, prossimo lunedì, con le ultime 10, le altre due division della Eastern Conference, quella di Philadelphia, quella di Boston. Di Toronto, per esempio, ma anche di Miami, finalista. E avete, non so, 30 secondi a testa per lasciare un saluto dopo il beep, non lo so.
No, vado a vedermi gli ultimi 10 minuti del Pioli Ball.
Pioli Ball, Leonardo, quante settimane dai ancora al cappellino di Hakimi sulla panchina della Fiorentina?
Ma io gliene voglio dare meno 55 milioni, cioè no, vabbè, se dico quello che penso di Iachini mi arriva la polizia postale. Diciamo, non lo so. Ah, no, giochiamo con la Roma settimana prossima, ci danno una ripassata memorabile, perdiamo 5-0, domenica lo fanno fuori.
E un kiss alla postale che si ascolta sempre. Un saluto a tutti noi da questa redazione molto rimaneggiata quest'oggi. Ci sentiamo a ranghi completi, si spera, la prossima volta. Un abbraccio e buona serata.